La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
E allora, ce l'abbiamo il direttore di tuttomercadoweb.com, Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
E con te, ciao, Alessandro Sticozzi, Cristiano Cesarini in studio, Gennarola Padula in regia, ma soprattutto in collegamento Gianni Vitali, buonasera.
Buonasera a voi, saluto Nicolò, direttore, a tutti.
Eccoci, Nicolò, parola a te.
Eh sì, saluto Gianni, che tra l'altro insomma, qualche volta mi è capitato anche di trovare a Milano. Lui non è uno che ama parlare, ma quando diciamo fa le interviste, quelle poche volte che fa le interviste, ci dà sempre qualcosa, qualche spunto interessante. Quindi sono sicuro che sarà così anche stasera. Lui è il procuratore di Cumbulla, per cui insomma lui l'ha seguito praticamente dalle giovanili del Verona ad oggi. E infatti voglio chiedere subito a Gianni, nel ringraziarlo di essere ospite nei nostri microfoni proprio in questo mercoledì, che insomma fa da prologo anche a quella che sarà la semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina, e gli chiedo appunto come nasce la favola di Cumbulla, come l'ha conosciuto lui e soprattutto se si aspettava questo tipo di carriera da Cumbulla.
Ma sì. Me lo aspettavo, partiamo dal finale. Lui è un ragazzo che ho visto giocare negli allievi nazionali nell'Under 17 del Verona. Lui giocava sotto età, come ha giocato poi sotto età anche il campionato primavera l'anno successivo. È un ragazzo che personalmente mi aveva immediatamente convinto, poi conoscendo lui e la sua famiglia a maggior ragione, avevo visto in lui un calciatore che poteva sicuramente ambire ad avere soddisfazione in questo mondo.
E quanto devi?
Ecco, però,
oddio, scusa,
sì,
Nick.
No, ero solo per chiedergli, sinceramente, quando naturalmente Cumbulla poi si è affacciato, no, alla prima squadra, e questo sicuramente è stato l'aspetto principale, però secondo te qual è stato, diciamo, il suo pregio e eventualmente un suo difetto in quel momento lì? Cioè, cosa hai avvisato questo ragazzo?
Lui è sempre stato pronto mentalmente, no? Nel senso che questa è una condizione fondamentale, soprattutto in età giovanissima, perché lo sport professionistico richiede questo, richiede ai giovani ragazzi, a prescindere dallo sport in questione, anzi in taluni sport anche in età più precoci, di essere uomini presto, perché poi un conto è il settore giovanile, un conto è la prima squadra, soprattutto in un paese come il nostro, dove di pressioni ce ne sono tante, se sbagli una volta sembra che venga giù il mondo, e quindi ti viene richiesto questo e lui è uomo da quando è bambino, mi viene da dire, nel senso che ha sempre avuto questa serietà, questa concentrazione, applicazione, che poi sono fondamentali per avere successo nella vita, a prescindere da quello che ognuno di noi faccia.
Ale?
Sì, appunto, questa maturità ha iniziato a dimostrarla in Serie A ampiamente già quando era allenato da Ivan Juric all'Hellas Verona. Io andai sia alla sua presentazione a Trigoria che anche alle visite mediche a Villa Stuart. Lui non sapeva, Cumbulla, di essere il difensore più pagato della storia della Roma. All'inizio si chiedevano in tanti, ma con Juric si gioca uomo su uomo, la Roma gioca in un altro modo, era il dubbio iniziale. Poi invece il ragazzo comunque delle risposte in campo ne ha date, quindi ti chiedo quanto è stato importante Ivan Juric nel suo approccio da difensore giovane al campionato italiano di Serie A.
Ma allora, sicuramente mister Juric è stato fondamentale specialmente nella fiducia che ha riposto in Marash, perché l'anno di Serie A lui ha incluso, insomma, l'anno, il primo anno di Serie A di Marash, che è andato sicuramente molto molto bene. La cosa più importante è stata proprio la fiducia che ha trasmesso Juric al ragazzo, perché non ne faceva un discorso di anagrafe, ne faceva un discorso di secondo lui chi meritava. Lui ha avuto la fortuna, la bravura di ritagliarsi un enorme spazio, e poi c'è stato il trasferimento alla Roma e quindi insomma la sua carriera ha preso subito una piega molto veloce ed importante.
Ecco Gianni, proprio per questo, poi ora è allenato anche da, da un grande tecnico come José Mourinho, ma lì ci arriviamo tra un po'. Volevo chiederti invece insomma, come nasce il trasferimento alla Roma, perché comunque io credo che la prima squadra che potenzialmente era andata proprio sotto, a conferma voglio dire che come al solito Cristiano Giuntoli difficilmente sbaglia i suoi obiettivi, era proprio il Napoli. Cioè, è così, cioè, è stato prima il Napoli e poi è arrivato dopo il trasferimento alla Roma, era una sorta di lotta tra questi due club.
Il Napoli si era interessato al giocatore nella sessione di gennaio,
sì.
Non in quella poi estiva, subito diciamo, no? Perché come sì. hai detto tu, insomma, Cristiano Giunto è sicuramente uno dei migliori direttori che ci siano in circolazione. In quel momento lì Mala ci voleva finire la stagione a Verona, non se ne fece nulla, poi c'è stata un'estate fatta di interessamenti, di che li nomino, però tutti i club più importanti sicuramente d'Italia, qualcuno anche d'Europa, e la Roma è stata sicuramente quella più decisa e veloce, essendo una piazza straordinaria, meravigliosa, super passionale, super, super importante, la scelta fatta in maniera molto facile.
Ecco Gianni, insomma, Kumbulla ora vabbè gioca nella Roma, prima al Verona, interessamento di grandi club. Però c'è anche la nazionale, che è un capitolo bello della sua storia.
Sì, 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 sì. Lui ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, è esordito molto presto in nazionale maggiore, ha sempre avuto spazio. Adesso si stanno giocando le qualificazioni degli europei, ha giocato qualche giorno fa contro la Polonia facendo una buonissima partita, sia lui personalmente ma in generale la squadra, sono usciti sconfitti in maniera un pelino sfortunata. E sicuramente l'Albania per lui, certi obiettivi con la nazionale per lui rappresentano molto, e speriamo che li possa raggiungere.
Ecco, aggiungo che naturalmente insomma in Albania ovviamente ha trovato anche degli allenatori italiani, quindi comunque sia che hanno saputo apprezzarlo probabilmente ancora di più, però penso che Kumbulla abbia avuto tanto anche, cioè soprattutto senza togliere niente a chi c'è stato prima, però anche voglio dire da José Mourinho, perché è un allenatore che ti entra dentro nel suo modo, cioè un vincente come Mourinho penso che possa essere di grande aiuto.
Ma sai, molte volte si parametra la felicità o la soddisfazione di un calciatore in funzione al numero delle partite che gioca, dando per ovvio, per certo è normale che un qualsiasi calciatore voglia giocare sempre, no? Comunque il maggior numero di partite possibili. Lui è totalmente convinto e conscio del fatto che questo tipo di esperienza vissuta nella maniera che l'ha vissuta lui, la sta vivendo lui, ti possa dare tantissimo, perché la crescita di essere nati da un manager come Mourinho, di vivere tensioni, pressioni, difficoltà in una piazza come la Roma, insomma ci sono due modi di vivere difficoltà: o si scappa, no?
Sì.
Volendo andare via, come era stato ipotizzato da buona parte, per esempio, della stampa l'anno scorso, no? In certe occasioni, oppure stare e crescere, e lui sta facendo questo, e credo che sia sicuramente un modo diverso di crescere, ma molto molto importante.
Ecco, prima di lasciare la parola anche a Cristiano, insomma, pensavo a quello che mi raccontavi, che ci raccontavi su Kumbulla, no? Sul fatto di tutto il settore giovanile fatto anche a Verona. Ovviamente questo ci fa poi fare una riflessione che ci porta molto più lontano, no? Che oggi siamo un po' in difficoltà in generale nei settori giovanili, poi non è questione di essere più o meno stranieri, significa proprio diciamo di dare più fiducia ai giovani. Allora io ti chiedo, come stiamo lavorando secondo te in Italia sui settori giovanili?
Il problema dei nostri settori giovanili è un problema molto serio, estremamente serio, al di là delle frasi di facciata o di quello che si può dire. Non ci sono investimenti nelle strutture dei settori giovanili, non ci sono investimenti su formatori dei ragazzi di base dei settori giovanili. Purtroppo ogni componente di una società viene valutato per il risultato della domenica che arriverà. Questo comporta a catena per forza delle scelte sbagliate a monte. Io ho visto tantissimi settori giovanili scegliere a 10-11 anni quello già di 1,80 m a discapito magari del ragazzino un po' più indietro nella crescita, magari con più talento, solo per il fatto che 11 ragazzini di 1,80 m, 10 anni, vincono la partita. Perché la vincono? Per un discorso ovviamente di squilibrio di forze. Questo purtroppo è un po' il problema del nostro calcio. Finché noi vedremo il calcio come la domenica che arriva, se si vince siamo felici, se si perde siamo dispiaciuti, ma non si fa un ragionamento a medio e lungo termine, e i settori giovanili prevedono necessariamente per forza di caso il ragionamento a medio e lungo termine, non ne usciremo mai, al di là dei paletti o delle mezze regole che si metteranno per aiutarli, come il numero degli stranieri, meno stranieri, piuttosto che non è lì. È proprio un discorso di interesse in storia giovanile che basta vedere le percentuali di, no, di un fattore della società in quanto vanno in un settore giovanile, insomma sono percentuali ridicole se proporzionate allo sforzo e agli investimenti di altre storie giovanili in Europa. Poi dopo ci chiediamo come mai da altre parti crescono, nascono e sono pronti e da noi no. Perché comunque sia, purtroppo anche nei settori giovanili, esiste la cultura del risultato che da noi insomma ci fa diventare matti, ma non produce risultati. Le società che hanno fatto questo, qualche soddisfazione se la sono creata, ma sono mosche bianche.
Bene, Vitali, ti volevo chiedere invece un allenatore emergente, se dovesse fare un nome preciso.
Guardi, penso che Palladino sia quest'anno l'allenatore che abbia stupito di più, al di là del fatto che io sono di Monza, quindi magari è anche un filo di parte, ma detto questo credo che sia un esempio che ancora una volta la società col dottor Galliani abbia dato, di avere il coraggio di investire, di dare una chance a un ragazzo che ha sicuramente delle idee moderne di calcio, ma deve fare il suo percorso senza fretta, ma credo che con l'ottima rosa comunque a disposizione, perché Monza è comunque una buonissima squadra, ma Palladino abbia fatto vedere sicuramente un gioco che molto moderno, che spesse volte non viene specificato, si può fare calcio in tantissimi modi, ma sicuramente in una certa maniera nel calcio di oggi quel modo di giocare valorizza certo. Anche il tuo patrimonio del calcio.
Esatto.
Questa
esatto.
È la grande
differenza. No, ma guarda, io sono
non fa una piega.
Avrei fatto anche il nome di Palladino, mi permetto di suggerire Gilardino, che non mi aspettavo.
Sì, no, ma io ripeto, io sono per i giovani, quindi anche Gilardino, insomma, anche lui ha fatto un percorso nei settori giovanili.
Sì,
insomma,
no, però l'ha visto, aveva fatto una gavetta e non era andato benissimo. Invece ha preso la prima squadra del Genoa e è stato bravo, perché era un problema allenare il Genoa.
Insomma, una piazza allenare il Genoa in Serie B è come allenare la Juventus in Serie A, voglio dire, nel senso che
è vero,
hai solo un obiettivo possibile da raggiungere, e quindi sta dimostrando tante cose ed è un altro nome sicuramente che sta facendo molto bene.
Certo, Gianni, senti, mi rivolgo a collegare al discorso del settore giovanile, che poi ci porta al discorso anche delle seconde squadre, no? Alla fine questo è stato un esperimento, se vogliamo chiamare un esperimento, portato avanti solo dalla Juventus con l'Under 23, però poi dall'Under 23, cioè io mi sono segnato un po' di nomi, no? Che sono stati poi utilizzati da Allegri, poi c'è la polemica, sì, li ha utilizzati perché Paredes non stava andando bene, perché gli altri Pogba era infortunato, ha dovuto fare di necessità virtù, però da lì sono passati su Le, a che De Winter, che ora gioca nell'Empoli, Miretti, e magari me ne scordo anche altri. Cioè, che pensi che la seconda squadra sia davvero una parte della soluzione al problema?
È una cosa secondo me che sarebbe assolutamente necessaria, perché è vero ed è molto normale che un giovane possa trovare spazio in una squadra come la Juve anche a causa di situazioni particolari, ma non significa che non, cioè significa però soltanto che erano pronti. A maggior ragione dà validità al percorso, alla scelta e al lavoro fatto, perché se un giocatore non fosse stato pronto comunque Allegri non l'avrebbe messo in campo. Infatti poi i vari Miretti, insomma i nomi che hai fatto tu, hanno risposto alla grande, e credo che sia un percorso molto importante nel nostro paese, proprio per il discorso che facevamo prima. Se io creo una seconda squadra, so da chi vengono allenati, so che l'indirizzo, certo, insomma, lo dà la società, darli in prestito, molte volte ti trovi do un prestito a un giocatore in una squadra di Lega Pro il cui capitano è proprio il difensore centrale, faccio un esempio, in Italia funziona che gioca il 35enne difensore centrale.
Manca un po' l'anello di congiunzione tra la primavera e la prima squadra, spesso in Italia c'è un salto magari troppo ampio, forse la seconda squadra potrebbe essere questo cuscinetto, no?
Sì, perché comunque ti vai a confrontare con insomma con giocatori formati, grandi, in un campionato professionistici dove i tre punti contano, tra virgolette, contano realmente, no? E quindi c'è sicuramente un percorso formativo di sviluppo molto molto diverso.
Benissimo. Ale,
un commento, un'impressione che hai avuto guardando Juventus-Inter di ieri sera, sia sulla gara che su quello che è successo nel finale e dopo?
Ma io credo che il finale, insomma, purtroppo si commenta da solo. Sono anche dell'idea che è ora che, insomma, si passi un po' dalle parole o slogan ai fatti. Se si sbaglia si deve pagare. Se si hanno comportamenti di quel tipo lì, non basta una sospensiva dagli stadi, a mio giudizio. È ora di allargare quelli che sono i porti franchi considerati gli stadi a quelli che sono le regole civili a cui tutti noi dovremmo sottostare. Quello che è successo nel finale è totalmente vergognoso e molto brutto, molto, molto brutto. Per quello che riguarda la partita, è stata una partita in linea con un po' con le aspettative, no? Due squadre che si sono affrontate con le loro caratteristiche, credo che tutto alla fine sia assolutamente giusto, e la partita di ritorno sarà sicuramente una partita delicata e intensa.
Gianni, per chiudere, per salutarti, tra poco no, c'è Cremonese-Fiorentina, e al di là di quello che può essere, no, il favore del pronostico, considerato anche il valore diverso delle due squadre, però è molto curioso, no, che ci sia una squadra che si è allenata, stata allenata all'inizio da un emergente come Aldini, che secondo me è un bravo allenatore, gli ha dato un'impronta, poi ha lasciato il testimone a Ballardini, purtroppo i risultati sono quelli che sono, perché forse l'organico non è all'altezza, però questa è una squadra che nella partita secca si è tolta due soddisfazioni, ha eliminato prima il Napoli e poi la Roma, cioè una favola per certi versi in Coppa Italia bellissima e una brutta realtà, cioè, o meglio una realtà estremamente dura da affrontare in Serie A.
Sì, hai detto tutto in maniera molto giusta, credo che stasera chiaramente i favori portano a pensare che la squadra di Italiano possa insomma avere meglio, però Cremonese con Napoli e Roma ha fatto autentici miracoli, no? Se vogliamo chiamarli così. È una squadra che io ho visto quest'anno diverse volte, soprattutto nel giro d'andata, qualche volta mi è capitato, non gli girava molto bene, era una squadra che apriva sempre una prestazione comunque positiva, no? Dopo in campionato le cose non sono andate bene, ma la squadra c'è sempre stata, non l'ho mai vista mollare, ha qualche individualità che comunque ti può mettere in difficoltà. Il calcio è anche questo, a volte ci sono delle annate che al di là di quello che tu possa fare non si riescono a raddrizzare. Io su questo, insomma, avendo avuto un papà direttore sportivo che è stato direttore sportivo di tante squadre, no? Di media classifica, bassa classifica, quindi so. Mi ricordo perfettamente certe annate, e quest'anno è stata un'annata sfortunata da un certo punto di vista per la Cremonese, che però è stata, io credo che debbano essere comunque orgogliosi, godersi questa partita di stasera e vedere di provare a fare un altro miracolo.
Bene. Gianni, è stato un piacere averti, grazie davvero e buon lavoro.
Piacere mio.
Grazie.
Buona serata, grazie.
Grazie a Gianni Vitali, Niccolò, insomma, tutto pronto per questo match?
Guarda, siamo qua, io sono in questo momento in redazione, da una parte TMV Radio con voi, dall'altro lato il grande prepartita di Radio Firenze Viola che è cominciato alle 19.30 con Pietro Lazzarini e con Lorenzo Di Benedetto che sono in studio in questo momento in conduzione per portarci praticamente a come farete anche voi su TMV Radio, una grande serata di Coppa, e quindi siamo tutti concentrati perché poi comunque domani cominceremo a pensare al campionato, perché venerdì tre anticipi, poi c'è la Champions, insomma, non ci fermiamo mai, e questo è bello e brutto nel senso del calcio, perché forse troppe partite ravvicinate allontanano un po' le persone.
È vero,
dal nostro punto di vista ci fanno sempre stare sulla corda,
e tanto aumenteranno, caro Nick, quindi insomma andiamo sempre peggio.
Sì. Lo so, aumenteranno, anche se poi dopo alla fine, ecco, io dico sempre, il calcio è bello perché va gustato. Se poi dopo diventa un po' troppo indigesto e continuo, rischia poi magari di perdere un po' di appeal. Però,
come quelli che mangiano prosciutto per tutta la vita, poi un giorno si svegliano e sono vegetariani.
Insomma, io Ale, quando fai queste chiusure mi entusiasmi sempre, perché trovi sempre la parola, il modo giusto per esprimere il pensiero in maniera colorita, e per questo lo sai che ti voglio anche molto bene.
Ok, non ti dico, ti invito a Roma, perché si dice casomai dopo la semifinale.
No, ci troveremo da qualche parte in qualche
giusto.
Sperduto nel mondo, magari a mangiare una bella carbonara. Dai,
quale luogo più sperduto dello Stadio Olimpico, peraltro?
Quello diciamo abbastanza facilmente probabile, dobbiamo trovarci da qualche
devi trovare
parte.
Il parcheggio però
allora.
Vabbè. Nicolò, un abbraccio, grazie mille,
grazie,
buona serata
a tutti.
Presto.
Ciao.
Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini ovviamente. Ale, stiamo per lasciare lo studio, ma noi ci ritroviamo domani.
Noi ci ritroviamo assolutamente domani,
con grande continuità.
Sì, no, stiamo dando continuità al progetto. Di solito quando le squadre giocano con continuità uno sa, accorge subito se funzionano o no. Qua per ora dicono tutti che vada bene, quindi io proseguo. Ci
alla grande, grazie ad Alessandro Sicozzi, a domani, a Gennaro La Padula in regia, a Lucio Marinucci, Peppe Vignola, Alessandro Falzano sono pronti per trasportarvi in questo live della semifinale di andata, tutta da seguire, Cremonese Fiorentina. Restate con noi.
Chi ama il calcio ascolta TMV Radio.